Buonasera e benvenuti cari amici di Visione TV al nostro appuntamento della sera con il programma Dietro il Sipario. Commenteremo insieme a graditi e illustri ospiti il risultato del voto europeo. Ecco, come diceva il Gattopardo, può darsi che tutto cambi. Per non cambiare nulla si parla infatti del ritorno di Ursula von der Leyen a capo della Commissione europea. Con me c'è Marco Rizzo. Ciao Marco.
Buonasera a tutti, ciao, ciao a tutti. Ciao
Enzo Pennetta, Pino
Francesco e buonasera a tutti.
Cabras,
Saluto a te Francesco e anche a tutti gli amici di Visione TV.
Lilli Goriup nel primo servizio fa il punto della situazione.
I risultati delle elezioni europee si possono leggere come un no alla guerra. Sono stati infatti sonoramente bocciati il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz, e cioè i due leader che negli ultimi giorni di campagna elettorale, con le loro parole, avevano oltrepassato la linea rossa di Mosca, dicendo sia alla possibilità che Kiev colpisca in territorio russo con le armi occidentali. Doppiato dalla destra di Marine Le Pen, Macron all'indomani del voto ha sciolto l'Assemblea nazionale e indetto elezioni legislative anticipate al 30 giugno. Oggi, tuttavia, ha annunciato che in nessun caso si dimetterà dalla presidenza della Francia. In Germania si è affermata come prima forza del paese l'Alleanza Cristiana di Centrodestra, CDU-CSU, attualmente all'opposizione del governo nazionale. Da sola fa il 30% dei voti. Al secondo posto c'è la destra antisistema di Alternative für Deutschland con il 16%. Interessante anche il risultato dell'esordiente partito di Sahra Wagenknecht, anti-NATO e anti-UE. Alla sua prima elezione ha ottenuto il 6,2%. I socialdemocratici di Scholz sono solo al 14%. Gli alleati verdi al 12% e l'FDP, terzo membro della coalizione di governo, al 5%. Scholz, tuttavia, ieri ha detto che non si dimetterà e oggi ha accolto Volodymyr Zelensky a Berlino, dichiarando in conferenza stampa che la Germania resterà il più grande sostenitore dell'Ucraina. Diverso è il caso dell'Italia, dove il partito della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rimane la prima forza del paese ed esce addirittura rafforzato dalle urne in termini percentuali, anche se complessivamente ha perso dei voti per effetto delle astensioni. Nei giorni scorsi il governo Meloni aveva detto no a Kiev quanto all'uso delle armi occidentali per colpire in Russia, disallineandosi per la prima volta da Washington. Notoriamente contraria alla guerra, secondo tutti i sondaggi degli ultimi 2 anni, gli italiani devono aver pensato che Meloni si sta muovendo nel perimetro che è concesso per non fare la fine di Robert Fico, per usare una metafora presa a prestito da un commissario europeo, e devono quindi aver deciso di darle ancora credito in un'ottica di realpolitik. Molti italiani devono anche aver pesato le parole del presidente russo Vladimir Putin, che la settimana prima delle elezioni europee ha parlato con i media occidentali per la prima volta dopo anni e ha detto al direttore dell'ANSA: "Contiamo sul fatto che una volta normalizzata la situazione in Ucraina, i rapporti con l'Italia vengano ripristinati più rapidamente che con altri paesi europei." Questo contribuirebbe a spiegare come mai nessuna delle liste del dissenso, che si dicono esplicitamente contro la guerra, ha superato la soglia di sbarramento al 4%. L'altro dato da considerare è appunto quello delle astensioni, gonfiate da sfiducia, oscuramento delle liste antisistema da parte del mainstream e campagne proattive contro il voto. Va detto che se le astensioni non sono un no esplicito alla guerra, nemmeno sono un assenso alle politiche atlantiste della classe dirigente europea. È andato a votare solo il 48,3% degli italiani. La media europea è del 50,97%. Il paese dove si è votato di più è il Belgio, con l'affluenza oltre l'89%. Anche là le destre sono esplose e il premier Alexander De Croo ha annunciato le dimissioni. Il paese dove si è votato meno, la Croazia, con l'affluenza poco sopra il 21%.
Ecco, chissà tutti i fenomeni che promuovono l'astensionismo come metodo per abbattere il sistema, insomma, come sarebbero felici di sapere che non è crollato neanche a Zagabria il sistema politico dopo il 20% di partecipazione al voto. Ecco, non diteglielo, potrebbero rimanere male. Marco, un tuo primo commento sui risultati del voto europeo.
Ma dunque, diciamo che dal punto di vista politico la legnata l'hanno presa Scholz e Macron. Sono i due che si sono evidenziati di più nella corsa alla guerra. E quindi diciamo che c'è stato un buon segno. Poi quello che accadrà all'interno delle alchimie del Parlamento europeo è un po' più difficile da definire, anche perché ci sono delle norme che spingono o perlomeno portano alla difficoltà una ipotesi nuova. Oggi ci sono 99 eurodeputati che non fanno parte di alcun gruppo, ma per costruire un gruppo, un partito, servono 23 eurodeputati di 7 paesi diversi, quindi non è così facile. Però certamente la legnata antiguerra se la sono presa questi due. E bisogna sottolineare peraltro che Macron è un furbacchione, è un robot della grande finanza, quindi lui ha immediatamente sciolto le camere, non è che è andato a casa lui scioglie le camere conoscendo e sfruttando il sistema elettorale francese, che è un sistema a doppio turno e che quindi consente a una forza tra virgolette di centro di giocare sulle ali che si contrappongono e che continueranno probabilmente a contrapporsi, e quindi corre addirittura il rischio di rimontare con l'artificio elettorale. Macron non ha neanche il 20% in quella Francia che vota, però il tema è anche quello del voto, e arriva anche qua da noi. In Francia e in Germania hanno dato un segnale contro Scholz e contro Macron perché le persone sono andate a votare. Qua abbiamo questo meccanismo, specialmente nel mondo del dissenso. Io capisco che sia difficile trovare un gusto nell'andare a votare alle elezioni europee, però insomma qualcosetta c'era pure da poter scegliere. Quindi il tema qual è? È che se la gente non va a votare, sarà sempre più difficile, perché gli agglomerati di potere dei partiti di destra e di sinistra, che ormai si differenziano solo per il colore dei vestiti delle leader, diventa davvero difficile provare a scalzare o a spostare il rapporto di forza. Poi è chiaro che il rapporto di forza non si sposta solo nei parlamenti, ci mancherebbe, si sposta nelle piazze, si sposta nei rapporti di forza della società, ma la platea del Parlamento, fosse europeo, fosse regionale, fosse italiano, è sempre una platea che dà un gradino in più per far alzare più la voce per certe istanze, per certi segnali, quindi sarebbe utile esserci. Purtroppo si scatena, voi non so se avete visto, c'è stato un combinato disposto nell'ultima settimana. Da una parte c'erano questi influencer che sono o deficienti oppure sono direttamente a libro paga dei servizi, no? Che dicevano non andate a votare. I grandi giornali, le televisioni, cioè il nemico, cosa faceva? Diceva bisogna andare a votare. Allora che succede? È chiaro che si forma una sorta di cortocircuito, no? Perché che succede? Io che guardo la televisione, sento quelli di Repubblica, quelli della Rai, quelli di tutti i giornaloni che non vanno comprati, no? Che non vanno letti al contrario, che mi dicono di andare a votare. Io cosa faccio? Gliela metto in quel posto e non vado a votare, che bravo che sono. Poi hanno fatto uscire, e in realtà l'effetto che ottengo è il contrario, perché anche andasse a votare solo il 10%, ecco, se vanno a votare il 10%, ci sono i partiti, i burattini, i portaborse, le famiglie dei portaborse, le famiglie di quelli che ricevono direttamente le prebende e continuano a governare. Quindi se vogliamo mutare il rapporto di forza bisogna introdursi lì dentro, non solo lì dentro, ci mancherebbe, ma da lì dentro la voce per come dire, può fungere da gran cassa, e quindi c'è questa possibilità. Detto questo, poi ho sentito delle cose incredibili dal punto di vista normativo. Una certa Mariano, sembrava una tizia che urlava in televisione, c'è l'articolo 50 dell'Unione Europea che consentirà il referendum. Bene, adesso ha votato meno del 50%. Questo cazzo di referendum di cui parlano non c'è, non esiste, perché l'articolo 75 della Costituzione prevede che non ci si possano fare referendum su alcune materie, tra questi i trattati internazionali, andatelo a leggere. E quindi di cosa parlano? Raccontano delle balle per convincere le persone. Adesso, se si scende ancora, saranno obbligati a fare il referendum. Chi? Cosa? Quando? Cioè, sono tutte puttanate che vengono dette così, però c'è un sacco di gente che ci crede. Questo è il problema. Detto questo, arriviamo a noi. Beh, noi siamo stati osteggiati, l'abbiamo spiegato in campagna elettorale, perché potevamo essere in tutte e cinque le circoscrizioni. Hanno tolto l'esonero internazionale sulle firme, ci hanno fatto raccogliere le firme in un mese, abbiamo raccolto 60.000 firme, ci siamo presentati nel sud e nel centro, ci hanno fatto saltare il sud, che era una delle circoscrizioni più popolose, per cui alla fine non c'eravamo, 4 su 5 non c'eravamo. Quindi noi abbiamo, questa cosa ha prodotto due effetti. Uno, il cosiddetto voto utile, per cui la gente diceva: vabbè, ma vi votiamo solo perché vi vogliamo bene, ma tanto non supererete lo sbarramento. E questa è stata una roba devastante. La seconda cosa era che, non essendoci nelle altre circoscrizioni, ci hanno fatto un muro mediatico contro. Noi non abbiamo partecipato ad alcuna tribuna elettorale della RAI. Considerate che ogni singola lista, e non erano tante, erano 12, erano 11, poteva partecipare ad almeno 11 incontri, alcuni erano doppi, alcuni erano tripli, alcuni erano interviste, alcuni erano sulla Radio Rai. Noi siamo stati tagliati fuori. Le famose interviste di Mentana e di Vespa, che sono quelle che alle elezioni politiche ci hanno resi, come dire, per un attimo famosi, a me e a Francesco, no? Perché gli abbiamo fatto gli occhi neri a tutte e due, no? E non le abbiamo potute fare. E quindi è chiaro che io ho lisciato il pelo solo a Cappelletti, lì, Cappellini, come si chiama, su Rete 4, ma abbiamo saltato tutte le altre. E quindi è chiaro che diventava difficile per noi. Nonostante questo, in quella circoscrizione, questo va detto, perché poi non ci hanno mai messo nei numeri, ma nei sondaggi, nelle tabelle, però ci hanno messo, adesso ho visto la tabella, perché cosa hanno fatto? Hanno preso i voti del centro e li hanno spalmati su tutto il territorio nazionale. Noi nel centro abbiamo preso quasi lo 0,8. Guardate, in queste condizioni, quello 0,8 è un 1,2, 1,5 nazionale. E quindi non siamo. Io faccio un paragone con le elezioni del 2019. Lo dico anche perché so che c'è qualche coglione che fa i paragoni sui miei partiti, no, di cui sono stato segretario prima e dopo, no? E questo coglione che lo sta facendo non sa che nelle elezioni del 2019, prendendo come riferimento il centro, no, il sottoscritto aveva preso 5.500 preferenze, voti di preferenza, su circa 68.000 di lista. Quindi il rapporto era circa 1 a 12. Oggi Marco Rizzo prende quasi 7.000 preferenze con 35.000 voti. Quindi il rapporto di Marco Rizzo è 1 a 5, il rapporto preferenze-voto per Marco Rizzo è 1 a 5. Quindi, se la volessimo chiamare così, ho migliorato la mia performance del 120%. È chiaro, prima era 1 a 12, adesso è 1 a 5. E per avere un'idea di cosa sto dicendo, le preferenze della Meloni rispetto ai voti sono in un rapporto di 1 a 3,5, quelle di Vannacci sono a 1 a 4, quelle della Schlein sono a 1 a 12. Francesco Toscano, nella circoscrizione centrale, ha un rapporto preferenze-voti, pur essendo al terzo posto, migliore di quello della Schlein. Andatelo a vedere. La Schlein a 1 a 12 e Francesco Toscano a 1 a 10. Quindi di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando, lo dico, di una coppia, diciamo, di testa che ha ottenuto un rapporto preferenze voti molto forte. Quindi noi siamo soddisfatti. Poi certo, come dire, basterebbe poi anche solo vedere i risultati nei comuni dove abbiamo fatto qualche esperimento. A Rovereto abbiamo preso il 3,4, a Follonica abbiamo preso, sono paesoni, città, 40.000 abitanti, 20.000 abitanti, a Follonica abbiamo preso il 3,9. Arriveremo. Quindi certamente adesso, no, tutti fanno calcoli, cercano di, come dire, di distruggerci, no? Mi senti?
Sì, sì, non ti vediamo più però, Mar. Ecco, ora sì.
Ah, sì. Allora, no, vi stavo dicendo, da questo punto di vista, no, mi pare che sia normale che noi subiamo degli attacchi. Li abbiamo subiti prima, volete che non li subiamo adesso? È chiaro, no? Ma, come dire, adesso non so se io sono vecchio. Quando eravamo giovani c'era un formaggino che se prendevi i punti, no, si chiamava Ercolino sempre in piedi, gli tiravi il pugno, no? E Ercolino andava giù perché gli mettevi l'acqua sotto e tornava su. Noi siamo come Ercolino sempre in piedi.
Mi piace la metafora di Ercolino, la sottoscrivo. Pino, chiedo anche a te un parere sul risultato elettorale, se ritieni anche tu il voto italiano in controtendenza rispetto a quello dei grandi paesi europei.
In un certo senso sì, c'è un po' di controtendenza perché... Italia ha una situazione diversa in cui non si è consolidata un'area di dissenso
organizzato. Intanto pare che Meloni abbia dato l'ok per il voto alla von der Leyen. Prego.
E non mi stupisce, insomma. La Meloni ha sottoscritto sin dall'inizio un rapporto privilegiato con tutti i poteri forti. Ha fatto una doppia campagna elettorale sempre, una rivolta al popolo perché qualche voto lo deve pur sempre prendere, e l'altra invece, diciamo, a un altro tipo di votanti, quelli che la tengono in piedi con altre risorse. Però, ecco, c'è un voto significativo a livello europeo che avrà prima o poi dei riflessi anche nei nostri confronti. È in crisi il famoso asse franco-tedesco, perché sono in crisi le due nazioni, il loro ruolo internazionale. La Francia che perde le sue colonie o neocolonie, la Germania che si sta deindustrializzando con una rapidità impressionante a causa di questo disaccoppiamento con la Russia. E quindi due paesi che erano sempre i più significativi del motore europeo adesso sono in una profonda crisi di identità e i loro leader sono sbertucciati dagli elettori. Questo avrà un riflesso, penso, sull'identità di questa Unione Europea. Chi ne imprimerà l'indirizzo? Dove andrà? Si apre uno spazio per pensare a un futuro dell'Europa che non sia quello degli ultimi 30 anni, soprattutto. Per noi si apre una questione di come riuscire a fare una forza radicata nel territorio, perché quello è il punto numero uno. Alla fine siamo stati penalizzati perché il sistema è stato creato e perfezionato nel corso del tempo per non accettare gli outsider, per impedire che ci siano dei soggetti che in base alle loro semplici idee o a un gruppo strutturato possano chiedere agli elettori di essere conosciuti, di agire in condizioni di parità mediatica e di partecipare all'agone elettorale. Questo non ci è stato assolutamente consentito, è un sistema che è assolutamente iperselettivo, già in radice nel impedire anche la raccolta firme. Quindi c'è un compito di costruzione di una classe dirigente che cerchi di radicarsi in tutti i territori, in tutte le città, in tutti i quartieri, nelle scuole, ovunque ci sia un po' di società che non accetta l'ordine delle cose esistenti. È un compito difficile, anche perché c'è stata davvero questa azione militante per l'astensione di una parte che è minoritaria, che però è decisiva per spostare un pochettino di attivisti che avrebbero potuto invece spendersi per una causa utile a se stessi, innanzitutto, oltre che alla società intera. C'è una diffusione di tesi ignoranti, che sono quelle che vengono ricordate anche da Marco, che ha ricordato poco fa, cose che non stanno in piedi né dal punto di vista giuridico né da quello politico, però hanno avuto buon gioco in una situazione di profonda disaffezione della politica. Io ho visto da vicino l'effetto esplosivo, una specie di bomba atomica, che ha avuto la disaffezione legata alla parabola del Movimento 5 Stelle, che aveva raccolto tutto un movimento di protesta, e nel momento in cui i suoi capi hanno tradito gli elettori, unitamente alle debolezze ideologiche, di progetto, eccetera, hanno lasciato un campo devastato nell'elettorato. Non è facile riprendersi, questa è una cosa che non ha degli effetti di ripresa immediati, richiede un lavoro lungo proprio per, non dico per restituire fiducia al meccanismo elettorale, ma proprio di restituire fiducia allo strumento della politica per cambiare la realtà. Quindi questo è quanto riscontro in questa situazione. L'Italia è proprio un po' lontana adesso ancora dal trovare una forza organizzata, questo è compito anche nostro.
Ecco, noi ci proveremo naturalmente con tutte le nostre forze, sappiamo che dobbiamo combattere al di là del nemico a viso aperto, insomma, che fa la sua partita, ci oscura, non ci invita in TV. Io ad esempio nel corso tutta la campagna elettorale, da presidente di un partito che bene o male aveva preso quasi 400.000 preferenze nel 2022, non ho ricevuto nessun invito, nessuno, da parte di nessuna televisione nazionale e neanche regionale. Soltanto una volta sono stato invitato a partecipare in presenza in una televisione toscana, e una volta in collegamento, insomma, ho parlato con un signore della lista, mi pare che fosse il Movimento 5 Stelle, insomma, tipo un po', come dire, naif, però insomma, cioè, ne ho visti di peggio. Basta, per il resto mai chiamato da nessuno, mai sentito da nessuno, nessuna tesi rilanciata da nessuna parte, nessuna proposta pubblicata da nessuna parte. Però noi siamo in democrazia, siamo il paese lì. Immaginate se vivessi in Russia, cosa mi avrebbero fatto? Fortunatamente sono nato nella parte giusta del mondo. Non ho chiesto neanche un voto a nessuno, bene ricordava Marco Rizzo il risultato delle preferenze. Marco ha avuto un risultato strabiliante, insomma, quasi 7.000 preferenze, insomma, anche lui si è dedicato anima e corpo al partito senza pensare ad ottenere un buon risultato personale. Io non ho chiesto un voto a nessuno, non c'è uno che può dire di aver ricevuto una mia richiesta di voto, ma neanche un bigliettino con il mio nome, niente, non l'ho pubblicato neanche mai online, Voto a Toscano su Visione TV, né sul sito né su YouTube, eppure insomma, sono arrivato quasi a 4.000 preferenze. Ringrazio tutti gli amici che mi hanno gratificato con questa scelta. Enzo, chiudiamo il primo giro con la tua analisi sul voto.
Volevo tornare sull'astensione e far riflettere su alcuni aspetti. Allora, con un'astensione al 50%, il 28% di Fratelli d'Italia significa che 14 persone su 100 l'hanno votato, cioè è un 14% della popolazione. Il 20%, 24% del PD sono 12 persone su 100, e così via, il 9% di Forza Italia sono 4 persone circa. Ecco, questo è il fatto che su 100% di persone che conoscono quei partiti, le persone che li hanno scelti sono appunto il 14%, che diventa il 28% poi come percentuale. Per quello che riguarda invece la democrazia sovrana, sarebbe interessante fare non un sondaggio, ma quanti su 100 sanno che esiste? Perché capisci, quel 0,8% che poi è appunto viziato dal fatto che era il voto non utile, perché era sicuramente non ce la facevi entrare, e facciamo conto che fosse stato un 1,5%, d'accordo? Ma un 1,5% avrebbe significato che se ci conoscono, e vado largo, il 5% delle persone, quindi è molto di più. Quindi è tutto estremamente falsato, e dall'astensione e dal silenziamento, che ormai è un'arma che abbiamo visto usare più volte, no, nelle iniziative che ci riguardano. Questa volta sono stati proprio dei maestri perché appunto facendoci sparire da qualsiasi tribuna elettorale, da qualsiasi sondaggio, di fatto non ci conosceva nessuno. Ecco, questo falsa completamente tutto. Aggiungo anche un'altra cosa, che il, come diceva prima Pino, che è voluto il fatto, no, che non emergano nuove realtà realmente alternative, e l'abbiamo visto appunto in opera contro di noi. Io immagino il povero elettore che vuole mandare a casa il Parlamento europeo e l'Europa intera, cioè l'Europa, scusami, l'Unione Europea intera, e quando va a votare si trova davanti quel panorama e poveretto non sa che fare. Da Forza Fratelli d'Italia si ritrova a appoggiare la von der Leyen. Chi deve votare questo qua? La Lega, ma abbiamo visto, cioè, chi è il più anti-europeista della Lega, che si è presentato? Borghi? Ma quante preferenze ha preso? Vuol dire che alla Lega ne frega molto, dico, non mi sembra gli freghi molto di uscire dall'Unione Europea, perché altrimenti avrebbero privilegiato quello che faceva l'azione più forte contro l'Unione Europea. Quindi ti tolgono la possibilità di esprimere un voto che ti rappresenti. Questo è l'altro aspetto, diciamo, viziato del sistema. Per il resto, cos'altro possiamo vedere? Bene, ha vinto, l'hanno detto sia la Schlein che la Meloni, la polarizzazione, complimenti. Hanno detto in pratica che il loro litigio sul personale è quello che ha ottenuto i maggiori risultati, per cui abbiamo dimenticato i programmi, abbiamo dimenticato i grandi problemi nazionali e internazionali, e abbiamo visto litigare i due galletti, insomma, si può dire, declinando al femminile, che hanno attirato l'attenzione, hanno preso i voti. L'altra polarizzazione, qui abbiamo avuto un quadripolo, Vannacci, altro, si vota la persona, altro che ha sollevato un casino, Costa Decima, ma alla fine, come diceva appunto l'adagio, se ne è parlato, ha preso un botto di voti, e l'altra, la quarta polarizzazione, la Salis, che abbiamo fatto uscire una persona appunto pregiudicata, ma insomma che ha fatto parlare di sé. Chi è penalizzato in questo meccanismo? Gente, il povero Calenda, che ha voglia di far parlare di lui, insomma, con tutta buona volontà, e polarizzare su un Calenda è difficile, e quindi questi personaggi qua, no? Renzi ormai, Bonino, Decotti, questo è però un sistema profondamente malato, cioè la politica è rimasta completamente fuori dalla porta. Abbiamo sentito parlare di tutto, abbiamo visto gli slogan elettorali terribili, balletti in vere condi, cioè la politica ridotta a un marketing di terz'ordine. Questo è l'altro problema enorme. E purtroppo, ecco, nessuno di noi, come hai ricordato, ha potuto fare una dichiarazione da Vespa o da Mentana e sbattergli in faccia queste cose. Quindi, diciamo, adesso l'agenda, il programma su cui lavorare è che appunto toccherà in futuro chiudere queste possibilità e quindi costringerli a dare il tempo che appunto è dovuto durante una campagna elettorale. Ma lo sapevamo che il cammino era lungo e insomma è pieno di insidie e di ostacoli, quindi insomma non ci scoraggiamo, come diceva giustamente Marco, siamo già in piedi, Ercolino sta già di nuovo in piedi.
Grazie Enzo. Secondo servizio di Lilli Goriup, che fa un'ipotesi su quello che potrebbe capitare adesso in Europa, all'indomani del voto.
Bisogna che tutto cambi affinché tutto resti come prima. Nonostante i terremoti politici e la crescita di forze critiche più o meno radicali un po' ovunque, il Partito Popolare Europeo, di cui fa parte Forza Italia, si conferma come il più rappresentato all'interno dell'Europarlamento. E i numeri rendono possibile la conferma della maggioranza uscente, composta dai popolari, appunto, dai socialisti democratici e dai macroniani di Renew Europe. Le dichiarazioni di Ursula von der Leyen e Manfred Weber, entrambi massima espressione dei popolari europei, ieri sono andate in questo senso, invitando Renew Europe e socialisti democratici a un'alleanza filoeuropeista e filoatlantista. se questa maggioranza sarà confermata, alle altre forze sia di destra che di sinistra, per quanto queste categorie siano desuete, rimarrà la possibilità di lavorare sui bordi nel gioco delle alleanze, cercando di strappare qualcosina di non sostanziale in cambio di qualcos'altro. D'altronde nelle destre, popolari, conservatori meloniani e identitari lepeniani, nelle pseudo-sinistre progressiste, socialisti, macroniani, verdi e the left, se formassero delle rispettive alleanze, otterrebbero infatti la maggioranza assoluta. Ago della bilancia potrebbero essere proprio quelli di Renew Europe con 79 seggi, oppure, meno probabilmente, il centinaio di europarlamentari non iscritti ad alcuno dei gruppi uscenti. Su questo quadro si innesta l'apertura delle trattative per eleggere la presidenza della Commissione europea a scrutinio segreto. È possibile ma non scontata la riconferma dell'uscente Ursula von der Leyen, candidata di punta del Partito Popolare. E in questo quadro appare poco probabile un cambio di passo netto sul tema della guerra. Forse le forze critiche verso l'atlantismo più spinto potranno tentare di far valere il loro peso, aumentato benché non maggioritario, per prendere tempo, gettare un po' d'acqua sul fuoco, in attesa delle elezioni presidenziali americane di novembre. Solo allora si capirà veramente che piega prenderanno le cose con la Russia.
Ecco, grazie a Lilli Gorjup, sempre molto puntuale. Ecco, Marco, secondo te cambierà qualcosa nell'approccio a temi decisivi come la guerra, il cambiamento climatico, la supremazia dei poteri finanziari, il servilismo nei confronti degli Stati Uniti d'America, o tutto sommato, finito il giro di ballo, tornerà tutto come prima? Non ti sentiamo, Marco, volume.
Certamente l'opinione pubblica nei paesi europei comincia ad avere un po' più di attenzione al tema della guerra. Questo è stato notato anche nelle dichiarazioni. Penso a quelle di Tajani, ministro degli esteri, penso alla stessa Meloni, per non parlare poi di Salvini che ha tuonato contro la guerra. Però sono le dichiarazioni della vigilia. Anche questa storia per cui le armi che vengono date dall'Italia si possono usare solo entro i confini, mi sembrano tutte cose fintamente elettorali, cioè sarebbe come dire ti do un moschetto, no, però spari solo nel cortile, non spari a quello che sta di fronte a casa tua, non è una stupidaggine, chi è che controlla queste cose? Sono cose assolutamente, diciamo, da campagna elettorale. Però l'opinione pubblica comincia a essere più interessata a queste cose. Poi si preannuncia un autunno dal punto di vista economico e sociale non particolarmente positivo. Quindi, insomma, le cose potrebbero anche cambiare. Adesso in queste ore, io non so quanti elettori, poi è vero, ha ragione Pennetta, sono 14, è il 14% che ha votato su tutti gli aventi diritto, che ha votato la Meloni, ma una parte di quel 14% certamente è una parte che ha ascoltato queste dichiarazioni, e quindi bisogna vedere quando adesso questa parte di elettorato vedrà che la Meloni vota la von der Leyen. Poi intendiamoci, l'elettorato non è così attento, perché la von der Leyen l'altra volta l'hanno votata pure i 5 Stelle, anzi hanno fatto la differenza proprio, perché i 5 Stelle avevano 17 europarlamentari e la differenza di voto che ebbe la von der Leyen fu di 9. Quindi, e non so francamente se i 5 Stelle adesso hanno pagato quel voto di 5 anni fa della von der Leyen, perché la gente si dimentica, perché la gente non si interessa alla politica, questo è il tema, e non vogliono che la gente si interessi alla politica, e laddove ci sarebbero delle aree di dissenso reale in cui si potrebbe costruire una linea davvero che mira a cambiare i rapporti di forza, escono fuori tutti gli infiltrati del mondo, no? Li attivano tutti, specialmente nel momento elettorale, ma anche dopo. No? E noi siamo, come dire, adesso lo dico davvero, siamo l'unica forza. Adesso se andiamo a vedere, ma vi rendete conto? C'era della gente che faceva parte del mondo del dissenso, no? Bene. stavano in lista con questo sindaco che ha dichiarato in fase di campagna elettorale non il pentimento finto sui droni, no, ma io parlo della realtà. Questo in campagna elettorale dichiara, domanda, ma lei voterebbe Draghi come Presidente della Commissione Europea? Sì. E ragazzi, uno che vota Draghi, se fosse arrivato lì, avrebbe votato anche la von der Leyen. E questi stavano in lista con questo, vi rendete conto? E quindi è tutto vale tutto, no? Per noi è chiaro, noi abbiamo un senso della politica tipo, non so come definirlo, però di coerenza, cioè con quella gente lì neanche più un caffè. Uno che è stato in lista con chi votava Draghi, Draghi è l'antitesi, no? Draghi è la von der Leyen, no? E la von der Leyen con i pantaloni, ecco, no? Ammesso a parte li porta pure la von der Leyen, no? I pantaloni, quindi mi pare sempre con i pantaloni. Avrà le caviglie grosse, non lo so. E quindi, insomma, che fanno, no? Con gente che è disponibile a votare Draghi, noi non abbiamo niente a che fare. Questo è importante, perché c'è una proprietà transitiva, capite? Chi vota Draghi non può stare con noi. Chi sta con chi vota Draghi non può stare con noi. Questi che votano per i Verdi, questi stanno col PD. È una dependence del PD. Fortunatamente la dependence, che forse è servita anche a quello, la presenza di Santoro per smembrare, quelli erano voti contro la guerra, erano voti nostri, no? E sono serviti anche a quello, no? Però tutta sta gente che ha votato per i Verdi, no? Per Frattoianni e Bonelli, una coppia eccezionale, ragazzi, questi sono il PD, quindi non sono per uscire dalla NATO, cioè sono una dependence del PD, quindi come dire, la gente non va a votare, però poi quelli che vanno a votare, caspita, votano quelle robe lì. È una riflessione, ma ripeto, con calma, tanto adesso il tema della guerra continuerà, e arriverà, si unirà anche al tema economico e sociale, no? Pensavo a quella povera gente di una fabbrica di Firenze, si chiama la GKN, no? Io mi ricordo 3 anni fa, no? Quando c'erano le mobilitazioni, c'era tutta Firenze in piazza, io sapevo come andava a finire, me l'hanno chiesto, ho detto adesso vedete tutta la gente in piazza, poi vedrete questa gente diradarsi, il presidente della regione non li riceverà più, CGL e CISL e UIL non ne parleranno più, la possibilità che ci siano produzioni nuove svanirà, adesso questi poveretti sono lì da soli, fanno lo sciopero della fame e parlano del movimento. I movimenti ci sono nei momenti clou, poi dopo i movimenti scompaiono, i movimenti vanno e vengono, un partito vero resta e questo deve fare Democrazia Sovrana Popolare.
Giusto, e poi vorrei dire anche un'altra cosa, noi non abbiamo come prospettiva nessuna aggregazione, alleanza, listone, noi crediamo nel partito che è cinghia di trasmissione tra popolo e istituzioni, così come dice la nostra Costituzione, ecco, bisogna leggerla tutta la Costituzione, non solo le parti che piacciono, per cui noi vogliamo realizzare un partito che ogni volta si presenti alle elezioni con il proprio voto, senza operazioni di chirurgia estetica all'ultima curva, ma con la nostra faccia, con il nostro voto, con le nostre idee, sempre. Per cui da qui alle prossime politiche, da qui alle prossime elezioni,
noi ci saremo sempre,
ci saremo sempre, col buco, con la pioggia, con la grandine, con la neve, in tanti, in pochi, convinti, meno, e saremo noi, Democrazia Sovrana Popolare. Quindi non cominciate ora con listone, apriamo il tavolo, chiudiamo il tavolo, chi c'è sotto il tavolo, sono discorsi che non ci interessano, ecco, lo ripetiamo per l'ennesima volta. Pino, intanto una notizia che non c'entra col dibattito di questa sera, però è interessante, la butto lì, è stato dichiarato colpevole da un tribunale americano anche il figlio di Biden, Hunter, acquistò una pistola da tossicodipendente di crack, rischia fino a 25 anni. Ecco, a me sembra come dire una cosa, insomma, un po' come di no, per colpa al cerchio e uno alla botte, cioè come abbiamo condannato Trump per non dare l'impressione che l'abbiamo fatto per ragioni politiche, gli diamo un calcio nel culo così adesso a bocce ferme pure al figlio di Biden. Ma mi pare una cosa, ecco, più che conferma l'operazione politica della condanna di Trump, ecco, quasi in escusatio non petito. Comunque, insomma, questa è un'impressione mia. Ecco, torniamo al ragionamento politico. Cambia qualcosa nel rapporto tra l'Europa e la Russia dopo il voto?
Al momento vedo molte premesse. È un momento di transizione, questo, usando questa espressione un po' abusata, che a volte si usa quando non si sa cos'altro dire, nel senso che ci sono ancora molte cose in movimento, non stiamo ragionando a voce ferme. La situazione del rapporto con la Russia in questo momento è definita dalla situazione sul campo, in cui l'Europa ha deciso di aumentare il tasso di rischio, anche se due dei protagonisti di questo aumento di escalation e di tasso di rischio sono stati sonoramente puniti, però dobbiamo aspettarci che le provocazioni continueranno. La Russia vorrà ottenere dei dividendi dalla situazione sul campo. Stanno mettendo un elemento di profonda perturbazione del discorso diplomatico con questa pseudoconferenza che si apre in Svizzera, che sarà magari utilizzata per fare qualche ricatto. Mi pare che stiano fallendo nell'intento di coinvolgere più paesi rispetto al solito perimetro occidentalista parlare di pace senza uno dei protagonisti di questa possibile pace, cioè la Russia. Credo che parleranno le situazioni pratiche che vedremo nelle prossime settimane. Chi ha fatto l'escalation, chi ha puntato questo, ha staccato un biglietto per la guerra, sostanzialmente. E guerra avranno in queste condizioni. Può essere interessante vedere l'evoluzione della situazione francese. Ora non so quanto sarà la tenuta da parte della coalizione che si raccoglierà intorno alla Le Pen, che ora si allarga a una destra che non aveva mai fatto coalizione con lei, una destra più repubblicana, mondo anche atlantista. Vedremo se riusciranno a resistere alla volontà di coinvolgere in pieno la Francia in una nuova situazione di guerra. Credo che il messaggio sia stato chiaro per spingere a non aggravare la situazione con la Russia, credo. Io, tra l'altro, in questi giorni ero proprio in Russia, sono stato tutta la settimana scorsa a San Pietroburgo e visto questo internazionale in cui ho notato una cosa su tutte: la dirigenza russa sta puntando decisamente a un tipo di politica postcoloniale e quindi vuole parlare in modo stabile e organico a tutto un mondo che si vuole affrancare dal dominio occidentale degli ultimi secoli e anche degli ultimi decenni. Stanno parlando un linguaggio che viene anche da una tradizione forte della Russia sovietica, quando era un punto di riferimento per tutti i movimenti anticoloniali del mondo, aggiornata in una situazione diversa con la Russia, che è innanzitutto una grande potenza capitalistica in questo momento, e stanno costruendo una serie di rapporti dai quali l'Europa rischia semplicemente di essere tagliata fuori. Potrà reagire soltanto aggravando la situazione. Ad esempio, si parla del G7 che ora si apre a Roma come dell'occasione in cui gli Stati Uniti vorranno aggravare le sanzioni secondarie, quindi un ricatto nei confronti della Cina rispetto alle possibilità di triangolazione che oggi consentono alla Russia di essere uno dei grandi protagonisti dell'economia mondiale. Se l'Europa persegue quel tipo di strada, va verso un ulteriore disaccoppiamento economico e quindi verso un suicidio insieme economico, politico e potenzialmente militare.
Enzo, tu pensi che la situazione è destinata ad aggravarsi anche dopo il rinnovo del Parlamento europeo?
Sì, guarda, io leggevo le parole del presidente serbo, che proprio credo ieri abbia detto: guardate che la guerra è un treno ormai lanciato e dobbiamo solamente aspettare che arrivi, perché tutti hanno lavorato e stanno lavorando in quella direzione. Quei treni non si fermano facilmente una volta avviati. Ora possiamo sperare che strada facendo questo treno deragli prima, perché l'Unione Europea ha delle fragilità intrinseche ormai che farà sempre più fatica a nascondere sul punto di vista economico, industriale, sociale. Gli Stati Uniti altrettanto, però appunto è sempre... dobbiamo decidere su quale cosa va a sbattere questo treno, perché che vada a sbattere è inevitabile. Le cose possono prendere varie pieghe. Ad esempio, altre notizie di questi giorni, sappiamo tre navi, un sottomarino russo arrivano a Cuba, poi loro dicono che non ci sono armi nucleari dentro, io voglio vedere un sottomarino atomico senza armi nucleari dentro, insomma mi sembra un po' difficile da credere. Chiaramente questo è rendere pan per focaccia, cioè voi vi avvicinate con la NATO alla Russia e loro stanno a 3 minuti di missile dalla Florida, e quindi queste poi parlano di basi in Venezuela. È chiaro che tutto va verso un aggravamento della crisi, e poi è sempre molto più facile farla degenerare che fermarla. Ma sai, per farla degenerare, insegna il film di Dottor Stanamore, basta una persona per creare il casus belli, e per far la pace ci vuole l'accordo di tutti. Quindi le prospettive sono ancora molto fosche, anzi, a maggior ragione, questa, diciamo, questo altolà elettorale ai partiti della guerra, a mio avviso, rischiano di provocare che cosa? Magari la creazione di situazioni di emergenza più acute, più gravi, per cui credo venga travolta questa richiesta di pace che è emersa dalle elezioni, per cui si aprono queste prospettive. Un'altra considerazione che voglio ancora fare, legandomi alle elezioni, è anche un po' il discorso che faceva Marco Rizzo sui movimenti, non solo i movimenti, ma anche i partiti tematici sono destinati al fallimento. Cioè Santoro, che abbiamo sempre detto, non mai nascosto, è una lista civetta per attirare i voti di chi voleva la pace, e ti presenti con un partito che parla di pace ma non ha una visione complessiva, in realtà non è un partito, e come è normale che sia, non prende quasi nulla. L'abbiamo visto, il partito dei pensionati, ricordi il partito di Giuliano Ferrara, tutti questi partiti qua non prendono nulla, perché hanno un argomento solo: serve, come stiamo facendo noi, ma è un dato di fatto, un partito che si strutturi con una visione complessiva della realtà, cioè che abbia una proposta per ogni argomento di quelli che riguardano la politica interna ed internazionale. Ecco, però ecco, queste realtà devono formarsi e crescere. Ecco, abbiamo visto degli spiragli interessanti appunto in Germania soprattutto, ma anche appunto in Slovacchia. Secondo me c'è un movimento di questo tipo di politico che crescerà sempre di più, e quindi bisogna lavorare in questa direzione. L'incognita è il tempo. Questo treno quanto ci mette a sbattere, in che modo sbatte, quindi però ecco, bisogna lavorare come se avessimo tutto il tempo del mondo davanti, cioè comunque agire come se ci fosse pochissimo tempo. Insomma, il lavoro che va fatto è sempre quello, e secondo me insomma è l'unica strada battibile. Poi magari beneficeremo di un crollo interno del sistema, per cui certi attori assolutamente forti adesso si possono trovare all'improvviso svantaggiati per una crisi sistemica interna, e a quel punto noi siamo pronti.
Marco, qual è secondo te adesso la strada da intraprendere? Ecco, quali sono le priorità che andrebbero affrontate?
Intanto noi dobbiamo verificare cosa sta accadendo in Europa, perché come abbiamo spiegato molto bene, l'ha detto Pennetta, l'ha detto Cabras, il tema è anche capire cosa accade nel mondo. Adesso ci saranno le elezioni in America e vedremo cosa accade dal punto di vista anche della collocazione dei partiti politici. Noi dobbiamo fare attenzione alle novità. Il posizionamento ormai da un anno del partito Smer, quello di Robert Fico, che porta Boris Blaha e altri 5 eurodeputati, sono in 6 gli eurodeputati che arrivano dallo Smer, dalla Slovacchia. Poi c'è questo 6% della Sara Wagner, vedremo. Poi vedremo cosa farà, cosa dirà Orban. Vedremo anche altre forze antisistema, vediamo se continueranno ad avere questa definizione netta sull'estrema destra, o se invece preferiranno collocarsi in una sorta di la butto lì, ma insomma, di internazionale sovranista, no? Su questo bisognerebbe lavorare. Quindi una nostra posizione internazionale chiara dentro l'Europa, nel senso, avendo contatti, rapporti con questi partiti sovranisti dell'Unione Europea, presente nell'Unione Europea. Questo è importante. La seconda cosa importante è spostare i rapporti di forza in Italia e quindi organizzare meglio, di più, il nostro partito. Democrazia Sovrana Popolare nasce a gennaio, no, formalmente, col congresso, ma noi abbiamo bisogno adesso di stringere i bulloni, no? E quindi abbiamo bisogno di un'organizzazione più concreta nei territori, nei comitati regionali, nei comitati provinciali, nelle tematiche fondamentali che sono appunto gli esteri, la geopolitica, ma anche l'economia e la società, quindi i giovani, quindi il lavoro, quindi il lavoro sindacale. E dobbiamo attivare tutte queste dinamiche, il lavoro culturale, il lavoro di formazione. Abbiamo quest'estate per metterci in campo, poi ci saranno le elezioni regionali in 8 regioni, anche lì dovremo scegliere, vedere come arrivare al meglio, no? E poi più avanti ci saranno anche le elezioni politiche, però insomma noi dobbiamo fare il nostro corso senza fretta, senza smanie, no? Continuando a fare quello che abbiamo fatto. Laddove ad esempio abbiamo unito il lavoro di strutturazione territoriale, faccio l'esempio del Trentino, con il lavoro istituzionale abbiamo sfondato, nel senso che nel Trentino eravamo a solo luglio dell'anno scorso 4-5 persone, adesso abbiamo 100 iscritti, 6.000 voti e probabilmente prendiamo forse il consigliere comunale, c'è una diatriba sui resti, però vedremo, ma insomma ci siamo e così dobbiamo fare in tutte le regioni italiane.
Grazie Marco. Pino, tu intravedi diciamo un potenziale di crescita intorno alla nostra proposta, cioè pensi che DSP, superata ad esempio la fase adesso, la fase più complicata, possa riuscire a coagulare un'area più consapevole che stiamo faticosamente cercando di rappresentare nel paese? Ecco, secondo te è un obiettivo questo che nei prossimi mesi, nei prossimi anni potrà essere realizzato?
Sì, un gruppo consapevole con un sufficiente entusiasmo è in grado di fare un lavoro contagioso. Posso dirlo di averlo notato ad esempio nella realtà sarda che seguo più direttamente, grazie soprattutto ad alcuni attivisti e militanti veramente con una grande fede nel lavoro collettivo, con un impegno assolutamente costante, siamo passati ad avere un numero di iscritti significativo che, tra l'altro, di grandissima qualità morale, intellettuale, in grado di aggregare davvero una comunità. Ci sono tante battaglie da fare nel territorio, sempre sulla Sardegna adesso, ad esempio, c'è una urgenza di difenderlo da un assalto speculativo gigantesco che vuole ricoprire l'intero territorio regionale di pale eoliche e fotovoltaico, con delle cose che sono nate da un decreto semplificazione di Draghi, che può portare a espropriare dei proprietari di terreni agricoli per trovarsi chissà chi, da chissà quale realtà finanziaria, a occupare ettari su ettari. È una cosa gigantesca su cui si stanno muovendo molte cose nel territorio. Ci saremo anche noi. Diciamo, e non è solo la questione di dire dei no, che sono pure importanti in politica, per tutte le questioni di assalto che vorrebbero trasformare i territori in una realtà estrattiva o in persone da sfruttare. Si tratta anche di costruire proprio un'immagine del mondo. In una battaglia di questo tipo ci può essere la lotta contro il finto green europeo, una lotta per riappropriarsi dei propri mestieri, dell'investire giusto nel territorio, anche in una veste più tradizionale. L'agricoltura è uno dei tanti luoghi negletti della modernità, e viene presa di punta dal mondo del West. E su tante piccole battaglie si può costruire un grande movimento di massa. Dovremmo fare qualcosa per creare anche una visione d'insieme. In parte l'abbiamo fatto con il mensile Visione, dovremmo farlo anche in forme più moderne. C'è da parlare veramente a una realtà giovanile che ha un modo di comunicare che è diverso dal nostro, con strumenti più rapidi che si stanno evolvendo in grande rapidità. Quindi dovremmo essere un luogo accogliente anche, con l'altra cosa, un luogo dove ci si trova a casa e dove si trova persone disposte a fare in amicizia un lavoro importante di difesa di se stessi e di cambiamento della realtà sociale e politica.
Grazie Pino. Chiude Enzo Pennetta. Ecco Enzo, chiedo anche a te qual è secondo te la strada giusta, i passi più importanti da intraprendere per consolidare questa nostra proposta politica che oramai ha messo radici.
Non posso che inserirmi su quanto è stato detto prima di me e aggiungo, avete visto anche voi durante questa campagna elettorale, io quando sono andato a incontrare le persone, in quelle occasioni in cui c'è stato anche un dibattito con altri partiti, i nostri si riconoscevano con un entusiasmo particolare, cioè le persone che si accostano a DSP sono persone che hanno, capito, una vitalità dentro, credo che vedevo il nostro pubblico, riconoscevo DSP e poi più o meno una serie di mummie nella sala. C'è tutto un altro approccio e questo noi trasmettiamo e cerchiamo queste persone che appunto trasmettiamo anche un modo di essere, un modo di stare insieme e questo qua secondo me funziona moltissimo appunto nel contatto diretto che appunto dovremo sviluppare con tutte le iniziative possibili. Un altro aspetto sul quale torno anch'io, è stato già detto, è la formazione, aspetto culturale. Io vedo in questa affermazione dei Verdi, ecco, prima non ne ho parlato, però ci tengo particolarmente, attenzione che questi Verdi, che fra l'altro sono in controtendenza con la Germania, vabbè, siamo fuori di tempo, però, ma torneranno anche lì, perché sono praticamente le generazioni che verranno formate a scuola con l'Agenda 2030. Queste persone qua avranno un programma politico che è appunto l'Agenda 2030 insegnato come materia scolastica e noi dobbiamo quindi trovarci a confrontarci con persone che hanno imparato a scuola il programma politico da votare. Ecco, quindi questo qua tutto lo puoi fare con una proposta culturale strutturata e noi ce l'abbiamo, la stiamo costruendo, la rivista, la scuola di formazione di cui hai parlato tu Francesco e altre cose che sicuramente faremo. Per cui a maggior ragione non solo un partito, perché un partito c'è sempre, un partito affronta tutti gli argomenti, ma un partito che capisce che c'è una battaglia culturale di informazione e di formazione da fare, perché dall'altra parte gliela fanno con i programmi scolastici. Ecco, quindi sarà una battaglia impegnativa in questo senso, però il vantaggio della nostra parte è che sai come la verità poi una volta che si affaccia, si autoafferma, per cui c'è una propaganda martellante su quei temi, ma come tu porti due, tre argomenti centrati, precisi, incomincia a far breccia nelle persone. Ecco, noi dobbiamo essere molto preparati, perché diciamo il confronto ci vede appunto contro una propaganda, e allora dobbiamo avere argomenti forti, ma è quello che fin dall'inizio abbiamo cominciato a fare e che adesso continueremo a fare.
Allora Marco, chiudo un attimo con te, no? Solo per una precisazione, sai, io non sono un maramaldo, neanche tu, però insomma questa cosa oggi va detta, quel personaggio lì, poi mi fa pure un po' tenerezza, la macchietta, un po' di fumo di Nisi, che non è andato benissimo, diciamo, con la sua lista di 500 sigle vuote, aveva detto, no, che noi non avevamo voluto fare un accordo con lui perché sapevamo di non avere consenso sul piano personale e quindi di perdere, di essere stracciati da questo signore alle elezioni. Ecco, allora qualcuno dica a questo sindaco che questi sono i risultati con le preferenze, eccolo qui, questo signore nella circoscrizione centro ha preso 2179 voti, Democrazia Sovrana Popolare, Marco Rizzo, ancora non sono finite, ne ha prese 6520, io sono a 3512, ognuno di noi sarebbe risultato primo nella sua lista, dove lui non è riuscito a raggiungere neanche le 2500 preferenze. Ecco, forse io me la giocavo voto a voto con questo capolista, con questo primo nella lista del centro di Cateno, che ha preso 3500 preferenze pure, più o meno. Ma Cateno
sono anche qua, visto che parlava del mio Rolex, tu sai che questi miei Rolex sono quelli di Mustafà, no? Sono quelli a 15 euro del mio amico Mustafà, no? Sai che sono quelli del mio amico Mustafà, questi Rolex. Sì. Ho letto un articolo dove, vabbè, a parte lui parlava del mio vitalizio anche, di 3.000 euro netti, no? Lui parlava di 6.000 lordi. È interessante anche ricordare che lui sta all'ARS, l'Assemblea Regionale Siciliana, da 4 mandati, prende 18.000 euro al mese puliti, no? Poi ho letto un articolo interessante dove parlavano, mi pare di Messina, dove parlavano di 3 milioni di euro.
Eccolo qui, questo qui è. Ecco, vabbè, tutte le consulenze milionarie di Cateno, ecco, parlava del tuo vitalizio, oltre 3.000,3 milioni di euro guadagnati per consulenze al patronato. Ecco, insomma, avercene patronato.
È un esperto,
patronato.
No, come avete notato, non l'abbiamo detto in campagna elettorale perché non ci sembrava
figuriamoci, questo per
fare
dire,
polemica, no? Però, insomma, noi siamo corretti, però, insomma, quando si esagera, no? Vero? Questo Rolex qua.
Ah sì, ma poi ora figurati, non voglio sparare sulla Croce Rossa.
Di Mustafà, via.
Io penso che il primo caso al mondo di uno che organizza una lista e viene battuto in tutte le competizioni nella lista, in tutte le circoscrizioni nella lista che ha organizzato lui, cioè, ma è un, penso, se non è il primo caso nella storia, insomma, è uno dei pochissimi.
Va bene. Avanti così, Ercolino sempre in piedi,
avanti.
Il nostro presidente toscano, avanti.
Avanti sempre. Grazie a tutti gli amici che hanno impreziosito questa puntata, a cominciare da Marco Rizzo. Ciao Marco.
Ciao a tutti voi.
Pino Cabras.
Un saluto, ciao.
Enzo Pennetta.
Ciao Francesco, un saluto a tutti quanti.
Bene, cari amici di Visione TV, grazie per averci seguito. Come sapete, Visione TV vive solo grazie a voi. Siamo una TV senza finanziatori esterni, senza pubblicità. Noi viviamo solo grazie a voi, al vostro libero sostegno. Questi sono i numeri per donare il nostro favore. È uscito l'ultimo numero del nostro mensile Visione Alto Sguardo sul Mondo, un numero eccezionale che non potete perdere. Acquistatelo subito sul nostro sito visioneeditore.it. Torna allo spettro della guerra. Vi spieghiamo in maniera precisa, analitica, organizzata, con precisi riferimenti storici e culturali, perché il momento è davvero delicato. Grazie ancora, una buona serata.